Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto il cordiale bentornato, si sente, a Marco Aene, docente di antropologia culturale presso l'Università di Genova, ha condotto ricerche sul campo in Benin, in prima fase e Mali. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui il primo libro di antropologia 2008, Cultura 2013, presentato nella nostra rassegna proprio il 29 aprile 2013, e insieme a Gustavo Pietropoli Charmé, La fatica di diventare grandi, la scomparsa dei miti di passaggio, nel 14. Per Uzet ha pubblicato Tra i castagni dell'Appennino, conversazione con Francesco Cuccini. Con noi Giuse Cogoli, che si occupa di editoria e comunicazione culturale da quasi 30 anni. È stata ideatrice e direttrice delle prime 10 edizioni del Festival della Mente di Sarzana 2004-2013. Ha ideato e dirige il Festival di Antropologia Culturale di Pistoia, Dialoghi sull'Uomo. Laureata presso l'Università Cattolica di Milano in Scienze Politiche, con una tesi di teoria e tecnica della comunicazione, ha lavorato anche per Mondadori. Avrebbe dovuto essere con noi anche Alessandra Ballerini, un'avvocatessa civilista specializzata in diritti umani e immigrazione, autrice della postazione del libro, ma impegnata attualmente nel caso di Giulio Regeni e quindi non è potuta intervenire. Il libro che Marco Aene offre oggi alla nostra riflessione è Senza sponda, quanto mai attuale in un'epoca come la nostra che ha rimpiazzato la tradizionale cultura dell'accoglienza tipica dell'Europa e del mondo mediterraneo con un atteggiamento di indifferenza e sospetto, se non di vera e propria violenza presa di distanza, verso chiunque sia percepito come straniero. Sono queste le radici storiche e culturali da cui nascono, secondo Marco Aene, i casi più tragici di immigrazione senza sponda, decine di migliaia di vite travolte dalle onde del mare o spezzate dalle strade del deserto, che cercavano appunto di attraversare per arrivare in una parte di mondo che credevano migliore di quella che avevano abbandonato, come l'11 febbraio del 15 era Lampedusa, quando si contarono più di 300 morti e dispersi nel mare tra l'isola e la Libia. Un drammatico intreccio di errori umani, pregiudizi e fatalità che lo sguardo acuto e rivelatore dell'antropologia può contribuire a chiarire. Ogni capitolo è un richiamo a riflettere sulle migrazioni, sul loro essere un fatto strutturale e non un'emergenza, sui migranti e le ragioni che li fanno muovere, sulle nostre energie e emozioni, indifferenze e identità. Un pungolo è ritrovare una piena cittadinanza anche, ma non prima aver ben capito dove siamo e chi siamo. In postfazione si segnala l'osservazione dell'avvocatessa Alessandra Ballerini, esperta di diritti umani e di immigrazione, che si occupa di esclusi, spesso si vergogna per la loro esclusione. Recuperare fiducia nell'umanità è pratica difficile e necessaria, in contatto di un esercizio di giustizia. Lo storico Gabriele Nissen dice che i giusti non cambiano il mondo, ma salvano la speranza nell'umanità. Prima di dare la parola alla bravissima Giulia Cogoli, vorrei farvi vedere qualcosa. C'è una richiesta ci ha lasciato da poco, ma una persona straordinaria veramente. L'ho commossa anche questa volta, dopo tante volte che non vedo, e do subito la parola a Giulia.
Vi ringrazio moltissimo Anna Benedetti per averci invitato
Ringrazio moltissimo Anna Benedetti per questo invito e naturalmente leggere per non dimenticarmi, che è una delle segne più amate, più importanti che ci sono in Italia. Anch'io sono commossa, Gian Maria Testa è una persona che Marco poi è un suo grande amico, ma che conosco, con cui abbiamo lavorato, quindi la ringrazio anche per questo regalo che ci ha fatto. Credo che il motivo per cui oggi sono qui a presentare questo libro è perché è anche un po' colpa mia se Marco ha scritto questo libro. È un libro pubblicato da UTET nella serie Dialoghi sull'uomo, questa collana che io dirigo da 4 anni e che è legato a un'esperienza che io e Marco portiamo avanti da 7 anni. Con una certa visionarietà, devo dire, siamo stati, circa 8 anni fa abbiamo, realizzato questo festival che si svolge qui vicino a Pistoia, che è un festival di antropologia culturale. Non ce n'era nemmeno di simile in Italia, era un nostro sogno, ne parlavamo da tempo, io faccio di mestiere questa cosa, organizzo eventi culturali, ci piaceva l'idea di portare l'antropologia al grande pubblico, di poter affrontare i grandi temi come appunto l'accoglienza, l'identità, la diversità, cioè i grandi temi dell'antropologia nelle piazze al grande pubblico. Grazie, devo dire, a Pistoia e alla Fondazione di Pistoia ci ha dato la possibilità e quindi siamo partiti 7 anni fa e l'esperienza va ancora avanti perché a brevissimo, a fine maggio, dal 27-29 maggio c'è la 7ª edizione e l'anno scorso abbiamo avuto 20.000 persone che sono venute in 3 giorni a sentire antropologi, ma poi ci sono naturalmente anche filosofi, scrittori, insomma sono 3 giorni di antropologia in piazza. E qualche anno fa, poiché questi incontri sono sempre molto interessanti e spesso molto originali, perché chiediamo alle persone di davvero preparare conferenze apposta per noi di riflettere su temi, c'è anche l'idea di fare una collana di libri, perché ci dispiaceva che poi finissero lì le cose. La cosa interessante era che a volte queste riflessioni così nuove, così originali, potessero andare anche in libreria e arrivare a un pubblico più ampio. Ed ecco che quindi è nata questa collana, ed ecco che quindi è nato anche questo libro. Questo tema dell'accoglienza è un tema centrale. Indipendentemente, dall'edizione dei dialoghi, noi non c'è anno in cui dentro il festival non parliamo un po' di questo argomento. È il tema centrale, non solo per noi italiani, ma per l'Europa, come si è visto. Probabilmente se ne sono accorti un po' in ritardo, ma è la sfida, è la sfida che farà capire se noi occidentali, se noi europei, siamo in grado e meritiamo, tutto quello che abbiamo avuto. Parlare di migranti forse è un errore. I due diamanti con cui recentemente ho presentato un altro libro che abbiamo fatto assieme, sul tema della condivisione, giustamente mi ha spiegato che non è giusto parlare di migranti, si dovrebbe parlare di migrazione biblica. Quando interi popoli si spostano perché non hanno più le condizioni di vita, di sopravvivenza, quando intere nazioni si mettono in cammino, non è più un flusso migratorio, è qualcos'altro. E non ci sono muri, non ci sono confini, non ci sono mari che possono bloccare la migrazione biblica. Questo pare evidente a tutti, a parte qualche politico austriaco o ungherese. Ora la sfida è capire se noi sapremo trasformare tutto questo in un'opportunità. Papa Francesco di recente ha chiesto scusa ai migranti dicendo che troppe volte i profughi non erano stati accolti e ha aggiunto: i profughi sono un dono. La sua frase è esattamente: ognuno di voi può essere un ponte che unisce popoli lontani. E questo è il dono che loro ci fanno. Naturalmente gli economisti hanno subito messo a fuoco il fatto che noi abbiamo bisogno di forza lavoro, che loro portano energie, ma questo è il vero grande dono, portano altre culture, portano altri saperi e ci arricchiscono. Ora, non cogliere questa cosa sarà molto grave per noi. Vi volevo leggere 2 righe, che è un lunghissimo, meraviglioso secondo me, reportage che è uscito su Corriere della Sera un paio di settimane fa sulla lettura, scritto da quello che forse oggi si considera uno dei più importanti scrittori, Emmanuel Carrère, questo scrittore francese, famosissimo, straordinario, che è andato a Calais. Sapete che a Calais ci sono circa 7-8 mila migranti che sostano nella speranza di riuscire a salire su un camion e poter attraversare la Manica. E si sono concentrati a vivere in questa che si chiama La Giungla, che è un quartiere alle porte di Calais, dove vivono situazioni precarissime, con grandissima violenza, disagi, ma dove ci sono anche situazioni di grandissima umanità. Allora, all'inizio del suo reportage diceva: pro e contro i migranti sono espressioni bizzarre. Pro migranti, nel vero senso della parola, non ce ne sono, dato che nessuno è favorevole ad avere alle porte di una città di 70.000 abitanti una popolazione di 7.000 disgraziati ridotti allo stremo, che dormono in tenere fortuna nel fango, al freddo, e che ispirano a seconda del carattere di ciascuno apprensione, pietà o sensi di colpa. Quelli che sono davvero contro i migranti, invece, i fanatici, capaci di sbraitare negati di tutti o rimandati da casa loro, che in fondo sarebbe la stessa cosa, quelli sì, ci sono, ne ho incontrato alcuno, ma non sono la maggioranza. Ecco, non sono la maggioranza è fatta da persone che a poco poco stanno risvegliando una coscienza. Questa è la sfida, risvegliare la nostra coscienza. È inutile continuare a parlare di emergenza, è la normalità questa, sarà la normalità per tanti anni. Anna Benedetti prima citava l'avvocato Alessandra Balderini, che ha fatto una bellissima postazione al libro, che ha lavorato in prima linea, che è stata lungamente a Lampedusa, che si è impegnata moltissimo, con la grande amica di Marco Arene, che la postazione racconta una cosa molto, molto bella, molto interessante, che appunto spiega queste mie parole. Dice infatti che quando l'anno scorso si era parlato del no, della possibilità di dare il Nobel a Lampedusa, vado a mente adesso, ve lo ricordo, la responsabile di Amnesty International a Lampedusa si arrabbiò moltissimo e disse: noi non lo vogliamo il Nobel. Accettare il Nobel significherebbe dire che quello che succede in quest'isola è una cosa anomala. Invece è normale che le persone come gli abitanti di Lampedusa diano i maglioni dei loro figli, condividano il loro cibo, questa è la normalità. Se noi diciamo che questa non è la normalità, allora abbiamo sbagliato tutto. Ecco, in questa frase di Alessandro Ballerini, secondo me, c'è un po' il senso di questo libro. Che più di un libro forse è quasi un pamphlet, ma qua ha voluto veramente, come dire, è anche molto duro, è anche molto tranciante, è anche molto, come dire, deciso, ma come giustamente bisogna essere sui grandi temi, nella sua visione e anche, come dire, nel raccontare cosa c'è dietro questo tema dell'accoglienza, perché, come diceva Gian Maria Testa, noi italiani sappiamo le origini delle stime, voglio dire, siamo stati migranti. In Italia c'era una grandissima tradizione di accoglienza, così come in tanti paesi dell'Africa che Marco ha studiato, che ha visitato. Quindi, come dire, dobbiamo fare appello anche alla nostra storia, alle nostre tradizioni per poter affrontare questa questione. Io direi adesso do la parola a Marco, che magari vi introduce il tema e poi magari dialoghiamo tutti assieme se vogliamo.
Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie a Anna Benedetti che così gentilmente continua a invitarmi, e grazie a Giulio. Grazie anche per questo omaggio a Gian Maria Testa, ecco, che purtroppo ci ha lasciati da poco. Ecco, mi piace un altro ricordare come ci siamo conosciuti. Ci avevano invitati entrambi, ma senza che noi ci conoscessimo, al Festival di Mantova, e ci avevano detto: ma avete uno spazio di un'ora, fate qualcosa assieme. Ci siamo conosciuti, e devo dire, L'unica motivo è perché ci hanno messo assieme, ma forse perché due di Cuneo non è facile trovare, metterli assieme, siccome siamo tutte e due della provincia di Cuneo, e poi è ripiegata questa, come amici se cui io chiacchieravo, lui faceva le canzoni, io sapevo le sue canzoni, quindi lo portavo alle canzoni, e di lì poi è nata questa cosa. E ecco, questo disco che ha fatto questa parte del mare è veramente una delle più belle cose che si sia fatte su questo tema, ecco, e poi è scoprire una bella persona, ecco. E quindi grazie per questo, per la e ecco, diceva prima Giulia, ecco, come è nato questo libro, forse aggiungo solo una cosa. Il tema l'anno scorso del festival era abitare il mondo, quindi era tutto sull'abitare. Io non avevo ancora deciso qual era il tema dell'intervento, però proprio mentre stavamo facendo il programma così, erano successe appunto alcune di queste tragedie. E giustamente, ecco, la serata bisognerebbe anche forse fare qualcosa su chi non può più abitare. Non può più abitare a casa sua, ecco, perché tutti parlano dell'abitare, qualcuno non ha più questo. E allora ho deciso che ti avrei fatto io questo intervento, però quello che ho detto è che non avrei voluto fare un saggio, diciamo così, scientifico di analisi sulle migrazioni, ma fare una cosa un po' quasi di pancia, un po' emotiva, no? Io scherzando dicevo sempre un sermone. Ecco, dalle poche pagine che erano previste per la relazione è stata poi Giulia a stimolarmi a dire ma perché invece non lo l'ampliamo, e di così è nato livello, grazie anche a questo stimolo, che appunto, come ha detto Giulia, è più un portetto, non è un saggio, è una riflessione fatta su questo tema, e proprio ecco, su questo esodo biblico che spesso appunto è onesto, come hai detto tu, qui continuiamo a parlare di emergenza, sono 30 anni che la gente arriva, ormai facciamoci una ragione. Se ne è accorta l'Europa un po' in ritardo quando hanno cominciato la nuova rotta balcanica, la rotta siriana, a arrivare da altre parti, prima era un problema semplicemente nostro per questioni geografiche. No? Ecco, e il titolo è nato da una riflessione, c'è una parola araba che è Sahel. Sahel oggi indica quella fascia subsahariana, a sud del Sahara. Sahel in arabo, di Sahil credo si dica, ma vuol dire sponda. Era per i carovanieri che attraversavano il deserto con le carovane di cammelli l'approdo. Chi arrivava dal Mediterraneo, dopo aver attraversato tutto il Sahara, approdava a questa che in quello, diciamo, il nostro medioevo per avere un'epoca di riferimento, era invece una fascia verdeggiante dove sorgevano città ricchissime. Buttuga, Ogené, Cinguetti, Guanata, città commerciali, colte, ricche, veramente importanti. Quindi, dopo mesi di fatica, di vita all'aperto a viaggio, si arrivava in questa sponda. Per i carabinieri c'era un'altra sponda, un altro Sahel, per chi partiva da sud, era la sponda del Mediterraneo. Quindi, arrivava in questa. E oggi per chi parte qui, quando questo libro è nato, non era ancora iniziata la rotta siriana, per intenderci, ecco, ma era ancora... Cioè, per chi parte oggi dal Mediterraneo, viene a mancare quest'altra sponda. Da dove? Dove arrivano? Ecco. Perché? Perché spesso non c'è la volontà di accogliere, non c'è la... E quindi ecco, questa è la tua riflessione, una riflessione che si basa anche appunto sulla memoria, in parte come ha detto Giulia, ed è quello appunto che dice anche Gianmaria nella canzone, lo sapevamo anche noi, cioè noi italiani che siamo un popolo di migranti, che fino a qualche decennio fa andavamo a cercare lavoro dappertutto, però quasi tutti noi abbiamo dei parenti, qualcuno che magari neanche abbiamo mai conosciuto da qualche parte del mondo, io so di avere dei parenti in Venezuela, in Argentina, non l'ho mai conosciuti, ma so che sono parenti in America, o anche in Belgio, nelle miniere, in Germania, Tanto, purtroppo una nota triste, ma da 2 anni il numero degli italiani che di nuovo emigrano ha superato quello degli stranieri che arrivano. Sì, sono apporti dati dal Caritas Migrantes. Purtroppo sono più di nuovi, questa volta tra l'altro non è più un'emigrazione di bassa manovalanza, stiamo parlando di giovani laureati, quindi le forze migliori di questo paese che spesso se ne vanno perché qui non c'è opportunità, quindi non ce ne stiamo accorgendo, ma l'emigrazione sta tornando, ecco, sotto forma forse diversa, sta tornando. E quindi proprio noi che l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle o sulla pelle dei nostri paesi, che nella memoria delle nostre famiglie sappiamo dell'emigrazione, spesso dimostriamo, non tutti e per fortuna, come diceva Giulia, forse una minoranza, ma è una minoranza rumorosa, insensibilità, se non addirittura odio o astio, basta sentire certe dichiarazioni. Ecco. Io sono stato a Lampedusa perché volevo parlare, appunto, qui grazie a Alessandra Ballerini che lavora moltissimo con i migranti, che mi ha dato una serie di contatti, perché io mi ero posto una domanda. Allora, siccome non posso credere che gli abitanti di Lampedusa siano geneticamente diversi da noi, ecco, perché loro sanno accogliere e chi protesta e chi è lontano è al nord? E devo dire appunto che parlando con moltissime persone di Lampedusa, che mi hanno raccontato anche di storie tristissime, che hanno vissuto in prima persona, non ho mai sentito dire una parola contro chi arriva, no? Cioè, quello che viene dal mare lo prendi, questa è un po' la regola, che è il modo cattivo, ti viene il pesce, ti viene anche una. Però, ecco, credo che la cosa che forse fa cambiare, su cui bisogna riflettere, non so se gli ampezzati non sono più buoni del noi, non lo voglio pensare perché mi sembrerebbe una teoria quasi razzista, ma è che un conto è vedere in faccia delle persone. Un conto è vederle attraverso la mediazione della televisione o attraverso delle categorie, immigrati, sbarchi, stranieri. Mi è capitato di assistere a 2 arrivi notturni, non sbarchi, tanto per sbarchi non ce ne sono da tempo perché ormai la capitaneria di porto e la guardia di finanza spesso intercettano prima che arrivi e vanno a prendere. Ecco, e lì ci si rende conto, a parte che in piena notte c'era in mezzo a Lampedusa sul molo a assistere, a dare una mano, a portare la bottiglietta d'acqua, il pacchetto di cracker, ecco. Ma anche il fatto, ecco, che se vedi questa cosa, vedi dei volti, vedi degli occhi, delle espressioni, ecco. Non è più una categoria, il migrante o straniero, l'extracomunitario. È uno con cui devi fare i conti, è una persona, ecco, oltre a... ho scoperto anche cose che pur essendo uno che un po' segue abbastanza attentamente questo fenomeno, poi non sapevo, per esempio, dico che spesso si sente questa, quando si vedono arrivare donne con bambini piccoli, senti dire come è possibile che una madre si metta in viaggio con un bambino neonato. Questi bambini sono tutti purtroppo il frutto di stupri subiti da queste donne nelle carceri libiche. E poi queste donne se li tengono, non li abbandonano. Ma non sono partite con un bambino, con un neonato. Loro sono partite ragazze giovani per ricercare. Allora, quindi anche questo andrebbe detto e non viene mai detto dai nostri libri. Ecco allora che la domanda sorge questo, ecco. O noi riusciamo a ragionare in termini di umanità, o se no ragioniamo in termini di categorie, aride e così, e allora disumanizza tutto il medio televisivo. E mi sono anche chiesto un'altra cosa, ecco, per esempio, tornando al Sahel, che è la parte d'Africa che conosco un po' meglio, quindi mi ha sempre colpito una cosa, il Sahel è una regione poverissima, proprio... da cui la gente appunto scappa. E in qualunque abitazione del Sahel, nel cortile, appena entrati in un angolo, in genere all'ombra, vicino al muro della casa, c'è un posto, una panca, qualcosa per sedersi e un vaso, un'asfora con dell'acqua. Chiunque, non importa chi voi siate, può entrare, sedersi e bere. Perché è una regola di popolazioni abituate al nomadismo, al seminomadismo. E oggi do da bere perché un giorno toccherà anche a me aver sete e ci sarà un cortile dove sedermi e bere. No? E pensando anche a noi stessi, ai miei nonni, io vengo appunto dalle montagne, i nonni tutti dalla montagna di Cuneo, è gente povera, molto più povera di quello che siamo noi adesso, però se arrivava qualcuno, qualcosa da mangiare lo si dava e un posto da dormire nel fienile dello stallo, lì si è sempre trovato, non si lasciava nessuno fuori. Ecco, questa gente, anche i nostri nonni più poveri di noi, sapevano cogliere meglio di quanto oggi siamo capaci. E qui il titolo è quel perché l'Italia non è più una terra di potenza, ma direi peggio è l'Europa che non lo è. Ecco, intanto l'Europa se ne è accorta solo nei momenti in cui sono stati toccati in prima persona, perché prima, già dire molto umiliatamente, hanno sempre. Se poi pensiamo anche prima e adesso si ripete un'altra, secondo me, vecchia vigliaccheria, cioè prima avevamo delegato la gestione dei profughi alla Libia con questo accordo che dovevano essere riaccompagnati al confine, facendo finta di non sapere che il confine libico è in pieno Sahara. E infatti i libici li rilasciavano lì in pieno Sahara. Noi oggi sappiamo abbastanza, non tutto, di chi purtroppo finisce il suo viaggio nel Mediterraneo, ma non sappiamo nulla di quanti muoiono nella traversata del Sahara per arrivare alle coste italiane, e sono molti di più. Il Sahara è diventato un cimitero, è un cimitero, perché molto spesso i trafficanti di persone, quando sono magari intercettati o hanno un guasto o qualcosa, scaricano tutto in mezzo al deserto e tornano a casa. Quindi molti non ce la fanno perché non reggono la traversata, perché sono giorni e giorni di deserto con condizioni. Tra l'altro c'è una cosa che è anche curiosa, va bene a ripetere, che la storia spesso si ripete, ma mai in meglio. Il deserto filtra le cose di poco valore. Trasportare merci attraverso il deserto è talmente difficile, rischioso, che devi trasportare cose di grande valore. Le antiche carovane di cammelli, appunto, del greco, trasportavano oro, avorio e stiaci. Oggi, è paradossale, questi camion percorrono le stesse rotte trasportando droga. Tutta la cocaina che arriva in Europa arriva sullo stesso camion, arriva con piccoli aerei dal Sud America e atterrano in Guinea-Bissau, soprattutto alle isole Bijagon. Di lì, con questi camion, arrivano da noi. Cocaina, tabacco, sigarette e i nuovi schiavi, che sono questi dannati della terra, ecco, per usare una celebre espressione di Fanon, no? Quindi stesse rotte e stesse quasi merci in tutti i sensi, no? Ecco, e quindi c'è un giro di denaro incredibile attorno a questo traffico che comprende anche gli esseri umani, no? Ecco allora che bisogna anche poi riflettere su un altro elemento, perché noi continuiamo a parlare di come fermare questo esodo, che è impossibile, ecco, come diceva Diamante, cioè possiamo semmai cercare di governarlo e gestirlo, fermarlo non se ne parla. Quindi stiamo assistendo a una cosa che peraltro non è la prima volta che avviene nella storia dell'umanità, perché tutta la storia dell'umanità è fatta di grandi migrazioni, ci sono stati in altri periodi, ma nessuno che parli mai delle cause. Da dove scappa questa gente? Ecco, allora chiediamoci come mai si scappava prima dall'Africa e forse se ragioniamo un po' sulle politiche dell'Occidente nei confronti dell'Africa, non è così difficile indovinare le cause del sottosviluppo, perché l'Africa continua a essere usata da tutti come un bacino di materie prime, impedendone qualunque forma di sviluppo. Per gli accordi di Lomé, poi arrivati a Cotonou, se noi compriamo materie prime grezze dall'Africa non paghiamo la dogana, un semilavorato invece viene tassato, questo impedisce il sorgere di qualunque piccola manifattura. Se compriamo il tech grezzo non paghiamo, se dovessimo comprare già delle assi dovremmo pagare. Mentre invece questo potrebbe far nascere, non so, dico il tech perché il Benin esporta tech, potrebbe far nascere le segherie e magari poi anche gli artigianati del legno, ma questo non viene fatto. 13 paesi dell'Africa occidentale, dell'Africa francofona, ex colonie francesi, dal 1984 hanno una moneta unica. Il franco Sefaci, la Confederazione Finanziaria Africaine, il cui valore è deciso da Parigi. Io vi posso testimoniare, professore, che febbraio 1991, ero in Benin, il venerdì alle 6, quando tutte le banche hanno chiuso e c'era il weekend, è arrivata la notizia che Parigi aveva deciso di svalutare del 50% la moneta. Allora, quando si parla di indipendenza, che indipendenza ha un paese che non può decidere per il valore della sua moneta? E che qualcuno può decidere da Parigi di svalutarglielo perché fa comodo a una certa economia. Allora, anche queste, se noi ragioniamo su queste cause, è inutile dire ragionare su come fermare l'euro, ragioniamo invece sulle cause, perché è lì che possiamo intervenire con processi anche a medio-lungo termine, ma per evitare la fuga. Paesi come l'Eritrea, dove i giovani a 18 anni devono entrare a fare il servizio militare e non si sa quando finisce. Non c'è una lunghezza, vuol dire strappare il futuro a una generazione. Chiediamoci, forse anch'io se avessi 18 anni di Eritrea avrei tentato di andarmene perché dovrei fare il militare a vita. E sarebbero molte, ma noi non parliamo poi adesso della guerra della Siria, la gente qui scappa da una guerra scarsa. Data cosa che abbiamo causato in Libia, un altro e qui spiegarlo sarebbero tanti, no? Un'ultima cosa su cui però volevo ancora riflettere era il fatto di come curiosamente non riusciamo nemmeno di fronte alla morte a percepire un sentimento di umanità condivisa. Non so se avete notato come mi colpisce questo tipico l'annuncio del telegiornale, no? Quando so, c'è un disastro aereo, cade un aereo, 300 morti, nessun italiano vota. No, ecco, come dire, vabbè, è andata. Se poi uno ascolta il telegiornale regionale ti dice insomma nessun toscano, nessun teotese, eccetera. Mentre invece, ecco, è curioso su come siamo molto più propensi a commuoverci o a indignarci nei confronti della distruzione dell'arte o della natura. Pensiamo, ricordo, la natura, il famoso cormorano della guerra del Golfo, che fece commuovere tutta l'Italia, poi si scoprì che era un falsa comunque l'immagine, perché in quel mese lì i cormorani non ci stanno, in quel periodo, un falso giornalistico, però quasi c'è più senso di pena per il cormorano, con tutto rispetto per il cormorano, non ho niente contro il cormorano, ma che non per le persone uccise. Come se la natura ci appartenesse, fosse di tutti, no? Lo stesso vale per l'arte. Io posso dire questo, che quando i talebani distrussero cannonati i famosi Buddha di Bamiyan, ecco, ora, lungi da me, come, cioè, non criticare questo, però fu curioso che solo in quel momento l'opinione pubblica internazionale ebbe un momento di situazione. Il fatto che i talebani negassero ogni diritti umani alle donne, queste cose, faceva meno colpo che non l'arte, perché l'arte la sentivamo con questa aura come nostra. Una esperienza che conosco bene, ho passato moltissimi mesi a Timbuktu, una città che conosco molto bene, ecco. Quando i jihadisti nel 2011 sono entrati a Timbuktu, hanno tagliato mani pubblicamente, hanno imposto il velo alle bambine sotto i 12 anni, hanno stuprato madre davanti ai loro figli. Quando hanno distrutto due mausolei, tutto i telegiornali del mondo ne hanno parlato, no? Come se fosse più grande quasi che non quello che è stato fatto alle persone. Perché purtroppo valgono le parole di un diplomatico sabaudo del Settecento che si chiamava Demetre, José Demetre, il quale, un cinico ma lucido, devo dire, e in una sua lettera scrive: io nella mia vita ho conosciuto tedeschi, francesi, inglesi, italiani, ho imparato da Montesquieu che si può anche essere persiani, ma non ho mai conosciuto un uomo. La frase è molto cinica, però ecco, se oggi pensiamo, è vero, quale parliamo di diritti universali, ma di fatto noi abbiamo diritti solo se abbiamo un passaporto o una nazionalità. E ancora ragioniamo in termini di nazione. I nostri morti sono, quando c'era quel conflitto ex jugoslavo, si parlava di morti zero, ma morti zero da parte nostra, ma dall'altra parte quanti ne sono morti, ecco. Ecco, non riusciamo a esprimere questo sentimento. Allora vorrei concludere leggendo, non so dire, non è una poesia in senso letterale, ma è scritto da un poeta, quindi 94. Si tratta di sono dei versi liberi, di Yehuda Mikhali, un poeta israeliano contemporaneo, mancato qualche anno fa. E dice: un giorno sedevo sui gradini dell'entrata della torre di Davide. Avevo appoggiato le mie due borse della spesa di fianco a me. Un gruppo di turisti circondava la sua guida e io divenni il loro punto di riferimento. Vedete quell'uomo con le borse della spesa? Proprio a destra della sua testa c'è un arco di epoca romana. Appena a destra della sua testa, ma si sposta, e io mi dicevo: la redenzione verrà solo quando la loro guida dirà loro: ecco, vedete quell'arco di epoca romana? Non è importante, ma lì vicino, in basso, un po' stivista, c'è un uomo seduto che ha comprato frutta e verdura per la sua famiglia.
Chiedo una cosa, prima di fare domande su questo bellissimo libro, mi chiedo una cosa personale. Come mai non arrivano notizie di questa, della UTET, di tutta questa formazione di libri? Appena arrivano notizie di tutte le case editrici, di questa mai nessuno.
Mi incarico personalmente di parlare con UTET e di essere io invece portata. Allora,
perché veramente mi arrivano per email sul computer in aula tutte bloccate con gli inglesi, fatti 40 pagine per volte. Questo che sembra una meraviglia proprio di edizione, di tutto. Niente.
I libri sono distribuiti in libreria e devo dire abbiamo anche la fortuna che vengono ristampati, stanno andando bene. Vediamo che abbiano più comunicazione.
Posso scrivere la casa di
libri? Sì, ma me ne occupo io volentieri. Allora, apro io le domande, così poi magari se avete voglia iniziate. Ne faccio io la prima, che forse è anche la domanda, come dire, che tutti un po' ci poniamo, ma se non vorrei trasformare Marco Ave, l'antropologo, in psicologo, però due sono i sentimenti che albergano tutti noi, secondo me, paura e dall'altra parte coraggio, sono i due sentimenti che vengono citati spesso. le persone di Lampedusa sono più coraggiose di noi. Poi penso come Marco, probabilmente se noi fossimo lì ci comporteremmo nello stesso modo, voglio pensare così, ma ne sono abbastanza convinta. E allo stesso tempo come mai abbiamo paura? Paura di che cosa? Paura dell'altro, paura di mettersi in discussione, questa cosa che Marco diceva prima, una volta sarà più comodo, sarà più semplice. Cos'è? Un borghesimento, lo stare bene, tutti noi stiamo decisamente meglio che 50, 70 anni fa, tutti abbiamo agi così, quindi non c'è più voglia di mettersi in discussione, di confrontarsi. Allora, forse più che sul coraggio mi piacerebbe avere da Marco come tipo una riflessione sul tema della paura, che è paura anche di avere paura, insomma, cioè che è il grande tema che domina, voglio dire, questo di muovere la dimensione del dell'accoglienza. Di cosa abbiamo veramente paura?
Grazie. Io credo che, non ci sono dubbi che, credo che sempre, in ogni epoca, in modo diverso, il diverso, straniero, se non paura ci crea almeno un senso di diffidenza, è qualcuno che rompe e che scombina un po' le tue abitudini, la tua routine, perché è uno che porta qualcosa di diverso, questo è il caso. Però lo straniero può essere declinato in modi diversi a seconda delle cose. Io credo che oggi ci sia anche, non solo, ma anche, però molta strumentalizzazione di questa paura, no? Faccio due esempi, forse per Torino. Io vivo a Torino. Torino è una città che ha subito una fortissima immigrazione dal sud, negli anni 50-60. Allora, quando c'era immigrazione, anche nei confronti dei meridionali c'erano episodi di razzismo. Io ricordo ancora quando Pigro sulla stampa cartelle affittasi a Palloggio a non meridionale, questo sulla stampa è pubblicato il giornale. Quindi anche lì c'era, e se devo dire onestamente, la distanza culturale che c'era negli anni 50 tra un cittadino del nord e un abitante del sud, per certi versi era uguale, pari a quella che c'è oggi con certi stranieri, che oggi con la rete c'è molto più vicinanza perché condividiamo le stesse cose. Un adolescente giovane di Dakar è su Facebook esattamente come un giovane di Firenze. Però ecco, questo sentimento della diffidenza, dell'astio, a volte anche del razzismo, vabbè, intanto c'è da dire una serie. Uno, avveniva in un contesto economico favorevole e questo fa la differenza. Nessuno poteva dire ci rubano lavoro, anzi a Torino la Fiat di Valletta chiamava. Secondo, la politica non ha mai soffiato su questo fuoco, ma ha sempre cercato di invece pacificare. Pian piano si è venuto. Io appartengo alla generazione che è andata a scuola con i figli degli immigrati. Non ci siamo mai posti il problema, noi capivi se erano del sud, dal nome, dal cognome, ma è già passato. Oggi invece quanti gruppi in tutta Europa che stanno costruendo la loro retorica politica proprio su questo, abbiamo visto adesso l'Austria, Francia, ma anche da noi, voglio dire, basta ascoltare Salvini, forse sono uno di quelli che neanche l'anno più si butterebbe, ma si butterebbe a salvare, però ecco, viene molto alimentata anche questa. E a volte però c'è anche un, chiamiamola pigrizia, non lo so, vi racconto questo episodio perché è un episodio che io ho ripescato nella memoria tempo fa, che però fa capire come a volte i meccanismi sono. Sto parlando degli anni 70 e ha incontrato un signore pensionato, una certa, che aveva comprato un portacenere e mi dice, in dialetto piemontese, ma la lingua italiana, dice: l'ho comprata da un marocchino, ma era una brava persona. Allora, intanto devo dire che per marocchino si intendeva quelli, i primi ambulanti che giravano con i tappeti a spalle, che non so se fossero davvero marocchini, ma a Torino marocchino era la sponda sul del Po, a Città del Capo, una categoria molto estesa, marocchino. Poi questo anziano pensionato piemontese mi dice che mi racconta, ma eravamo lì al circolo dove si trovano, arriva questo signore, fa caldo, si siede, lui vede sto portacenere, gli offre un caffè, ci mettiamo a chiacchierare, tutto questo, e mi raccontava, lui, il signore raccontava, mi diceva, questo marocchino mi raccontava essere lontani dalla famiglia, brutto, tutti che ti guardano male, se ti trattano male. E dice, a me veniva in mente, perché io sono stato 6 anni in Belgio, da solo, anche lì ti trattavano male, ti chiamavano macaronini, tutte queste cose. Allora, perché questo episodio vero? Che cosa era successo? Ci ho pensato, mi è venuto in mente dopo, all'epoca ero giovane. Lui, da questo signore, da buon piemontese, aveva quel tasso di razzismo endemico che è una cosa. Ma in quel la mezz'ora, tre quarti, non so quanto sono stato assieme, per un attimo aveva estratto quell'uomo che era vicino dalla categoria marocchini, che per lui non era una brava persona, ma nel momento in cui si era rapportato da persona a persona, anzi aveva scoperto di condividere con quel marocchino un'esperienza dura, triste, come quella dell'essere stranieri, insomma, che forse non condivideva con i suoi compagni di bocce o di carte che non erano stati indicanti, no? Devo dire che ho rivisto questo episodio nel film bellissimo di Clint Eastwood, Gran Torino, no? In cui, non so chi l'ha visto, è che lui, conservatore reazionario, con la bandiera americana, quando è a casa dei vicini asiatici, a un certo punto dice: sono più vicino a loro che ai miei figli. Ecco, cioè, perché a volte ragioniamo per categorie, no? Allora quello è uno straniero, è un musulmano, chissà, è così. Poi ci si parla e in fondo ci si accorge che ci sono differenze, per carità, lungi da me l'idea siamo tutti uguali, però ci si può prendere, si può parlare, magari si condividono emozioni, sentimenti comuni. Quindi a volte la paura nasce anche un po' da questa mancanza di contatto, finché noi pensiamo, ecco, straniere, extracomunitari, e ci fa paura. Poi uno parla assieme a uno, due, magari quella è una brava persona anche. A volte ragioniamo in modo curioso. Io ho frequentato per un po' di anni la zona di Treviso, no? Ecco, è colpito, io ho parlato molto di quello. Allora, Treviso è una città strana, dove la Lega prende il 70% di voti, però è una realtà dove pieni stranieri che dal basso sono molto più integrati che in altri posti. L'imprenditore trevigiano spesso, fatto di parlare, ti dice, magari dice, cioè 3-4, magari dice negri, ma non lo dice neanche per cattiveria, più per ignoranza. Ma quelli sono bravi, no? Quindi dice, ma uno che lavora un negro, ma è un veneto, perché lavora come un veneto. E lo aiuta, l'ha aiutato magari, gli ha anticipato lo stipendio per pagarsi l'affitto, lo aiuta a trovare l'appartamento, e poi vota bene. Ecco, e qui a volte siamo anche un po' schizofrenici, no? Poi quello che conosco io è una brava persona, e gli altri no, non è più, è solo perché gli ho parlato assieme. Poi non voglio dire che tutti gli israeliani siano brave persone, esattamente come noi non siamo tutti brave persone, però molto spesso nasce anche da questa mancanza di dialogo, la paura. E anche il fatto che noi, tutto questo immigrazione avviene in un'epoca in cui noi abbiamo perso molte delle nostre sicurezze, cioè qualche decennio fa c'era il lavoro, c'era il welfare, avevamo un po' più di certezze. E adesso in queste perdite, che non dipende dagli stranieri, però è facile dare la colpa. proprio degli stranieri, di quello che avviene.
È vero, è vero. Ma
assicurati.
Oggi fa una cosa.
Io tutti i giorni chiedo alle mie amiche come mai, cosa pensano di questi, però nessuno ne vuol parlare, come se si ha paura. Ma la faccenda è questa, che mentre qualche anno fa gli italiani lavoravano e arrivavano un po' alla volta questi qui e un po' alla volta si integravano, ora noi abbiamo milioni di italiani che non lavorano, che non hanno la... Non hanno un reddito e poi arrivano tante altre persone e loro cominciano a dire ma quelli almeno mangiano e bevono, io invece non mangio e non bevo. Io sono del sud e lì ci sono un sacco di persone che sono senza lavoro e vivono con i soldi delle mamme e dei padri, con i genitori. Una volta che muoiono i genitori, loro si ritrovano senza lavoro, senza niente. Arrivano questi profughi, anche questi qui dicono, quelli però mangiano, quelli li hanno sistemati, io che sono italiano sono in mezzo di una strada. E questo che porta l'italiano a star male. Io mi sento male quando c'è queste cose qui, perché ora io per esempio dopo domani vado in Germania, a Berlino, però a Berlino io non ho mai visto gli extracomunitari per la strada, proprio di persone che dalla mattina alla sera ogni passo a Firenze, io passo dopo un metro o due c'è sempre qualcuno che ci chiede l'elemosina. Lì non nessuno ci chiede l'elemosina, perché quelli che sono arrivati sono stati sistemati. Allora, finché un paese può sistemare le persone, le cose vanno anche bene, ma in Italia non si sistema niente, perché in Italia si sfruttano anche queste situazioni. Perché sono milioni. Perché io devo dire sinceramente, parlando di mio, quando cammino e vedo tanti ragazzi di 20 anni, che sono neri, robusti, forti, e che stanno lì da mattina a sera senza fare niente, e io che sono stata abituata da piccola a lavorare, ho sempre lavorato io, anche da qui in campagna, e allora io li vedo per la strada così. Per me io mi sento a disagio, perché dico, ma come si fa ad andare avanti in Italia se non si risolvono questi problemi? Perché non è possibile che un ragazzo di 20 anni debba stare per la strada a chiedere l'elemosina. Quando poi ci sono tanti problemi da risolvere, quindi o risolviamo i problemi oppure andremo avanti e poi ci meravigliamo che poi in Austria vince e poi in quello che succederà in Francia, succederà in Italia, succederà. Noi siamo ancora preoccupati.
Allora, i problemi messi in mezzo sono tanti. Intanto, spesso viviamo di luoghi comuni e molto spesso sbagliati. Dati dell'Istat o del governo che dicono che, per esempio, l'Italia spende per la gestione degli stranieri 14 miliardi all'anno. L'Italia, per le entrate, il governo italiano, grazie alle entrate degli stranieri che lavorano, quelli che lavorano ufficialmente, con gli altri è vero, poi ne parliamo, ha delle entrate per 17 miliardi. Allora, già vuol dire che noi guadagniamo 3 miliardi l'anno grazie agli stranieri. E questo nessuno dice. Moltissime di noi, di questi stranieri, non stanno pagando contributi all'INPS, e di cui non godranno mai perché non c'è accordo di reciprocità per avere la pensione, per cui se il giorno torneranno al loro paese non lo pagheranno, quindi anche questo è un altro discorso. Teniamo conto che la frase che sentiamo sempre dire, cioè loro sono un sistema, ma dove? È chiaro che la Germania, intanto la Germania, c'è da dire una cosa, la Germania fin dall'inizio ha fatto una politica, l'Italia non ha mai fatto una scelta politica sull'immigrazione, questo va detto, però cioè, la Germania ha stabilito ogni anno c'è un tot di persone che entra, però a quelle persone vengono concesse la cittadinanza tedesca, il diritto di voto, tutto, quindi è una scelta, poi uno la critica, non la critica, non Però c'è anche a dire che è facile controllare le frontiere della Germania, ma quando tu hai 3.500 km di coste, cosa vuoi controllare? Cioè, e quando Lampedusa è a 400 km dalla Sicilia, a 160 dalla Tunisia, cioè, vuol dire, il nostro è un paese in cui dove vuoi arrivare se arrivi dall'Africa? Arrivi in Italia, quindi è difficile controllare le ritate. Tenendo conto che però la maggior parte di chi arriva, no? se potessimo, sarebbe, la cosa migliore sarebbe dare un biglietto del treno, a tutti non ne resta uno, qui perché voglio tutti andare al nord Europa, nessuno vuole rimanere in Italia. Il problema è che il paese dove viene registrato, cioè c'è tutta una serie di regole dell'Europa, per cui su questo l'Europa è stata sempre molto ambigua, lasciando l'Italia il lavoro sporco. Teniamo conto che poi, dicevo la frase anche, appunto, ruba il lavoro. Siamo sicuri che se noi adesso mandassimo via tutti gli stranieri, quei posti di lavoro sarebbero occupati? Le badanti, troveremo tanti italiani disposti a fare le badanti, troveremo tanti al sud, a Rosarno, che sfruttamento c'è anche di questa manovra? Teniamo conto che una certa ambiguità, una certa irregolarità è funzionale al sistema economico, perché quando tu non hai diritti, beh, sei facile preda di mafie o danni o anche organizzazioni, perché tu non puoi rivendicare nulla. Quindi sotto sotto c'è anche il sospetto che in fondo vada bene a molti questa cosa. E l'errore è creare la guerra tra poveri, ed è questo che invece fanno i rimedi, cioè loro non stanno rubando lavoro ai poveri, semplicemente sono vittime, come gli italiani, delle stesse politiche che vengono fatte. Poi, ecco, diciamo, continuo a dire che la specificità dell'Italia sta nella sua geografia. Cioè, se sei al centro dell'Europa è facile tutelarti, fai il mezzo filo spinato. E cosa facciamo? Mettiamo 3.500 km di tutte le spiagge, cimpiate. Cioè, noi siamo una sorta di molo sul Mediterraneo, questa è l'Italia. E il problema è che molto spesso viene scaricato. Cioè, io devo dire che una delle cose che veramente mi ha fatto arrabbiare, la Ballerini tra l'altro, su questo si è spesa moltissimo, quando, se ricordate, un anno fa un gruppo di ragazzi giovani che erano riusciti a arrivare fino alle frontiere a Ventimiglia e la Francia ha chiuso la frontiera. Ora, io vorrei chiedere però, la Francia ci dice quanto ha guadagnato con le sue colonie e quanto continua a guadagnare con le colonie africane? Perché allora, com'è che in Costa d'Avorio il presidente legittimamente eletto Babò è in galera perché ha osato dire rimettiamo in discussione le concessioni minerarie? I francesi hanno inventato l'omicidio di 6 militari francesi di cui nessuno ha mai saputo i nomi e mai visto le salme. E arrestato il presidente, perché? E poi non sono in grado di accogliere 100 persone. I numeri, onestamente, sono tanti se li vediamo su Lampedusa, ma non sono tanti se li misuriamo sull'Europa. Non sono tanti. È questo che, cioè, guardiamo anche i numeri. Sono il 4% della popolazione europea. E dai, cioè, non siamo in grado di accogliere il 4%. Certo che se ognuno gioca a scaricarlo sull'altro, uno mette il muro, l'altro il filo spinato, l'Ungheria, l'Austria, i paesi baltici, ecco. E allora sì che poi per l'Italia sono tanti.
Ma ho pensato che questi problemi fossero risolvibili e molto facilmente, tanto, con l'Europa, come detto da lui.
Sarebbe stato. La civile Europa è venuto a fare anche questo. C'è da dire che qui c'è forse in gioco anche, mi piace vedere un po' una pochezza della classe dirigente europea, perché tutti ragionano in termini elettorali, è chiaro, nessun politico vuol dire accogliere, dire faccio una politica di accoglienza vuol dire perdere voti, lo sappiamo. Però io un grande politico, un grande statista ha il coraggio di essere impopolare e di fare la cosa giusta. I grandi statisti hanno fatto la cosa giusta, magari essere impopolare, ma poi la storia ti dirà che quella è la cosa giusta. Allora, chi è oggi che ha il coraggio di fare la cosa giusta? Kohl, quando ha deciso di unire Germania, ha fatto la cosa giusta, ha perso le elezioni. Oggi, però, Kohl passerà la storia. Ha fatto la cosa giusta, e l'opinione pubblica del Ovest era conta contraria a lui. Quindi ci vorrebbe forse anche dei politici di statura più alti. Ah, sì.
Ringraziarla per aver nominato Yehuda Amichai, che era poeta, grande amico di Paul Celan, ma ci tenevo anche a osservare, a proposito proprio dell'ambulante senegalese che tutti conosciamo, un fenomeno che mi capita spesso di notare in Toscana, a Firenze o a Pisa, dove io abito, forse secondo me differente anche dalla Germania. Cioè che molti di questi ragazzi giovani che spesso sostano davanti ai negozi vengono proprio adottati o dagli studenti o dai pensionati. Io vedo spesso vecchie signore che si mettono a parlare con loro, che gli danno il soldino, e esiste proprio, una volta superata la barriera, la diffidenza, un atteggiamento proprio di materno, di gentile accoglienza nel piccola quotidianità. Ecco, non dimentichiamoci anche di questo, di quest'altro che molto spesso, diciamocelo, sono molto simpatici. Ecco, ci vengo a dire. Non so se anche lei l'ha notato, cose che non mi è mai capitato di vedere in Germania, ecco, sinceramente.
Io sono in cuore, mi faceva venire i polsoni quando la parlava delle condizioni del Senegal. E dicevo, ma qui si parla però, la cosa va sviluppata anche nel futuro, si parla di milioni a breve distanza di persone, non più di idee. Ma prima, tra i nostri, quella che ci faceva stare nel nostro paese, amare i nostri paesi, io vedo un po' paesi tutto il mondo, ed era una certa voglia di ribellarsi alle ingiustizie, quindi chi più chi meno credeva in qualcosa che oggi mi sembra non credi più, qui è sparito. Le nostre illusioni, io ero rivoluzionario, ci andava sempre la rivoluzione, no? Poi quando cominciarono veramente a dire fa qualcosa e mi staccai, capivo non era questo il sistema. Però che quello non sia stato il sistema, arrivare a questo sistema di degrado che è autodistruttivo, ce ne passa. L'autodistruzione la nasce quando si riesce da uno stato sociale a diventare individui, singoli, con le nostre televisioni, con le nostre ricchezze, e ci si chiude in casa. Questo è il primo sintomo di quella differenza che c'è tra noi e quelli che mettono la brocca dell'acqua là nei secoli. Qui la bocca è là, quando la metti ci si chiude a mandata e che si spende un po' una volta più che in una nasa. Ora, questo è dovuto alla ricchezza, perché le cose oggi non si seguiscono nelle persone, lei va alla ricerca delle persone, ecco perché mi viene conto qui. Non esistono più le persone, sono individui, siamo tutti allo sbando. E il problema è che quando si vede questi guai ci fanno toni grossi, e ci fanno paura, certo ci fanno paura. Prima cosa anche questi affari, se c'è un ufficio in andato via da terra e ci buttano in terra per far da capisci la situazione? Allora il buonismo a me mi va bene, però e non si può continuare a fare sussistenza luna tantum e dare il pizzo continuo e la Croce Rossa e la Caritas, e ci vuole uno Stato sia Stato, intanto riconoscere chi sono, chi ci vuole dare la terra un'altra entità, ma va data a tutti, e su questo qui loro devono essere. Però anche lì ci sono le storie, perché la gente parlava dei biglietti di treno, si chiama un biglietto di natura, ma non lo vanno fatto gli italiani, perché quando sono arrivati a 20 miglia, sono arrivato a piedi a Nord, e glielo dico io, perché io sono spesso un treno, una volta mi sono andato a accompagnare uno perché l'avevo mandato 50 euro, un biglietto di treno per Monaco, e io dovevo andare a Bologna, gli avevo mandato un pony con i pony via, ma andava a Monaco. La moglie la si levò, il cofre e gli altri cofri si andò a Padova di 6 mesi in treno, su cui il treno il ragazzo perché non sapeva una parola italiana. Insomma, volevo dire, questa è l'Italia, se ne più noi l'Europa con gli eleganti clandestini, perché migrante è un conto, e clandestino perché non ci ha documento. Ma noi siamo, quando ci dicevano, individuale, e si faceva culpi. Io capisco la Francia, sono più figli di una donna, ma davanti anche gli italiani non sono tanto buoni. Ecco, bisogna andare a rivedere un po' anche le nostre cose. Comunque l'apprezzo, io ho soluzione. Paura tanto, però vedete, siamo nell'anno, la paura ce la mette il governo, perché senza paura siamo cittadini, si può parlare a muso duro. Invece in casa tutto il capo c'è uno. In Italia bisogna stare in ginocchioni, o con il ginocchione della Chiesa bianca o della Chiesa rossa. Basta stare in ginocchioni, sia bene. Questo è il mio consiglio.
Allora, per lo stesso, ma solamente rispondo. Vabbè, la signora Romagno condivido quello che diceva. Che spesso l'integrazione avviene più dal basso che non quello, perché la gente poi è meglio di quanto si pensi. Qua dice signore, allora, quando ho detto di iniziare hai accettato un problema che è sostanziale, non è casuale che le politiche o i partiti, i movimenti di tipo xenofobo, cioè quando nascono, guarda caso, col crollo del muro di Berlino. Cioè, quando crolla le ideologie, prima, giusto o sbagliate che siano, c'erano dei ideali, però attenzione, all'ideologia aderisco per mia scelta. Io scelgo, potevo essere comunista, potevo essere democristiano, potevo essere fascista, è una mia scelta. Quando io invece, guarda caso, la Lega Nord nasce proprio nell'88, quando crolla il muro di Berlino, si avvicina. Quando invece io faccio la politica per cui i diritti sono legati al posto dove sono nato, ma non è una scelta, non mi ha scelto di essere italiano. Poteva andare di peggio, poteva andare di meglio, non lo so, ma non è un merito essere lombardo, essere toscano. Cioè, e questo è vero, perché è venuto meno quel legame che c'era con la politica, quella vera, alta, che era fatta di scelte. Delle persone, allora uno poteva decidere che cosa voleva, no? Invece quando lo leghi al posto dove sei nato, alla terra, alla natura, non hai più scelta, e allora uno è condannato, no? Su questo, soluzioni siamo d'accordo, nessuno ce l'ha, si vede che tutti balbettano. Io però distinguerei due cose, sono proprio lì. Ci sono due livelli. Uno è il livello politico di come bisogna gestire queste cose, però c'è un livello umanitario su cui, ecco, io invece non, direi che non possiamo, cioè almeno evitare che la gente muoia nel mare sarebbe il minimo. Poi ci può essere il problema, ma creare un corridoio umanitario almeno che la gente arrivi sicura, beh, questo mi sembra che sarebbe un dovere, questo non è una cosa. Un'osservazione sul termine clandestino, perché attenzione, chiunque arrivi non è clandestino, fino al momento in cui non si sia valutato se la sua posizione, cioè il diritto internazionale dice, qui ci vorrebbe la Valerini, che sarebbe il suo terreno di gioco su questo, il gioco fuori casa, scusate, su questo, Però tenete conto che la legge sul reato di clandestinità è stata condannata dall'Unione Europea, perché è una legge razziale, è una legge che ti condanna per ciò che sei, non per ciò che fai. Tu non hai fatto niente, è un reato. Ma io quando arrivo qua posso essere uno che ha diritto di avere asilo politico. Uno che scappa dalla guerra ha diritto, non è un clandestino, è uno che ha diritto ad avere asilo politico. Allora, clandestino lo si può diventare dopo, ma chi arriva, non nessuno è clandestino. Questo purtroppo, anche i mezzi di informazione continuano a usare questo termine. Però la legge, ci vorrebbe la Valeria che ce lo spiegherebbe molto meglio di quello che posso fare io, che non sono giurista, ci dice che nel momento che io posso andare in un posto e non posso chiedere asilo politico. Poi sarà la giustizia di quel posto che deciderà se io ne ho diritto o no. È chiaro che oggi chi scappa dalla Siria è difficile negarglielo in qualche modo, quindi possono essere qui senza documenti e varie cose, però non si può dire che sei clandestino, scappi da una guerra, e questo vale a tanti. Nel mezzo c'è anche gente che poi ne approfitterà, che farà tutto. Siamo d'accordo, ecco, lungi il buonismo, neanche a me piace, ecco, bisogna distinguere, però almeno atteniamoci alla legge.
La legge mi sa viene accettata, perché capisce questa gente che dà in vita tutto in mano alla mafia, un'altra parte, non vanno in questura a farsi fare il certificato, e vanno alla mafia, perché esiste altre la mafia, non si dice.
Una cosa, come dicevamo prima, che il fatto di non fare una politica chiara regala molta gente.
Quanto ci la mafia funziona meglio dello Stato, anche su questo caso la funziona meglio.
Io volevo chiedere una cosa a proposito di soluzioni. Ogni tanto si sente dire che ci sono delle buone pratiche da qualche parte. A me è capitato alcuni anni fa di trovarmi a Riace e effettivamente fu una sorpresa, ero lì per puro caso, non sapevo quello che stava accadendo. E, insomma, fu una bellissima impressione. E oppure ho sentito anche dire in alcuni paesi, città del nord Italia, vengono accolti, viene data loro un palato viene sistemato più o meno bene, e poi dei lavori, viene creata una cooperativa, loro si fanno mangiare, sono autonomi, c'è bisogno di ospitarli negli alberghi, che magari questa cosa può dar noia a molte persone, insomma, che dice beh io non so come mangiare e questi stanno in albergo. Ecco, magari anche queste cose diffonderle molto di più, che fossero adottate da più amministrazioni.
Ci sono molte iniziative. Quella di Riace è un caso emblematico, ci sono paesini di montagna che si sono salvati, ma sappiamo anche quante scuole in Italia non chiudono grazie al fatto che ci sono i figli degli immigrati, perché noi intanto siamo un paese che ha bisogno di giovani, perché noi siamo un paese vecchi. Se guardiamo i dati dell'Istat oggi è impressionante, è aumentato 5 volte il numero degli ultra sessantenni rispetto ai giovani. E per esempio, però l'ho sentito due giorni fa per partire, ecco, a Torino è stata creata appunto una chiamata di stranieri che volevano offrirsi per pulire il verde pubblico. Hanno chiesto 25 persone e sono arrivate 50, gratis. Però si possono fare delle iniziative così, bisognerebbe, ecco, spesso questo funziona molto meglio nei piccoli centri dove c'è un po' meno burocrazia, meno cose, per cui magari un bravo sindaco, un bravo assessore può creare, si possono sperare, perché queste sono risorse, come diceva Giulia prima, sono risorse incredibili che noi avremmo, ma soprattutto, ma lo dice l'Istat, non lo dico io, quindi noi abbiamo bisogno di giovani, perché è un paese che sta invecchiando questo e non abbiamo chi sostituisce questo. E molte scuole chiudono per mancanza di alunni, a volte, ecco, meno male che ci sono i figli. È vero, però ci sono adesso, purtroppo questa è la legge del giornalismo, no? Fa notizia il fatto brutto, ecco, di Riace quanti ne parlano, pochissimi sanno, ecco, di cosa è successo a Riace, Eppure ecco, ci dimostra che si può fare. Lì c'è un sindaco che ha avuto un'idea geniale e che ha salvato il paese.
Sì, alcuni giorni fa per i giornali regionali è stato detto che in Toscana c'era un traffico di rifiuti tossici, di terreni non classificati come speciali, eccetera, che dalla Toscana partivano per il Senegal. Quindi, cioè l'Occidente, l'Italia in particolare, usa l'Africa come pattumiera, perché se si pensa alla cooperazione italiana, all'omicidio di Lagarde, ai rifiuti tossici sotterrati sotto le autostrade costruite per gli africani, che non servono certo agli africani, cioè queste cose, non rifletterci, che non fanno parte della comunicazione anche a livello di telegiornale, di servizi, eccetera. Ignorare così tanto tutto questo mondo, non arrivare mai a riflettere che in fondo il nostro sviluppo, il nostro benessere si fonda sul sottosviluppo del cosiddetto terzo mondo, dell'Africa, mi sembra che aiuterebbe, non dico a dire che non ci sono problemi, ma a sopportare e non a rifiutare e a marginalizzare e espellere, perché si pensa a Bossi e lui proponeva di sparare su un'altra delle barche, insomma sono cose terrificanti, occorrerebbe riflettere e non c'è nessuno, né un politico, non ci sono istituzioni che aiutino, forse neanche la scuola, a riflettere su
no, lei ha pienamente ragione, quello che dicevo prima, non è solo i rifiuti tossici, posso dire una cosa, il pomodoro italiano, le conserve di pomodoro e moltissimi altri prodotti europei vengono immessi sul mercato americano in quello che si dice dumping, cioè sono prodotti finanziati per cui costano meno di quelli prodotti in Africa. Ora, le posso dire, nei paesi dell'Africa occidentale il reddito medio di un individuo è $220 l'anno. Ecco, le sembra che può costare di più un pomparto di pomodoro fatto in un paese occidentale? Però il cotone americano ha ammazzato l'industria cotonifera africana, perché costa meno il cotone finanziato dallo Stato degli Stati Uniti, gli agricoltori finanziati, quindi vengono stipendiati, il cotone costa niente. Ecco, queste sono tutta una serie di cose di cui nessuno parla, ma l'economia di questi paesi è ammazzata dalle pratiche economiche. I prezzi del cacao, del caffè vengono stabiliti dalle borse internazionali, possono crollare di colpo e questo mette in ginocchio un'intera economia di un paese. Un po' di anni fa un amico missionario che forse molti conoscono, Alex Zanotelli, che adesso è famoso perché sei a Napoli, ma è stato tanti anni in Africa, fece scalpore perché rifiutò un premio di 500, era ancora in lira, no? Quindi 500 milioni per la sua attività. E anche molti lettori, lui allora era di Galizia, quindi diceva, ma come rifiuti i soldi per i poveri? Lui diceva, chi c'è? Chi è che mi dà quei soldi? Quelli che hanno votato la legge per cui si può fare in Europa il cioccolato con buon cacao. Questo ha causato una crisi del gane, della costa d'avorio economica immensa, per quel 2% in meno. E gli dice, loro mi danno 500 milioni, ma quanti ne hanno fatti perdere? No, io non aiuto con 500 milioni, non recupero quei soldi. Per cui, cioè, fece scalpore perché è un gesto molto aspro, duro, poi lui è un personaggio così, lui aveva denunciato i traffici di armi e di materie tossiche con la Somalia, per cui lui venne sbattuto fuori, era direttore di milizia, mandato per punizione in Kenya. Ilaria Alpi segue la pista di Zanotelli e verrà ucciso, perché, e tutti sappiamo che è vero. Però ecco, queste sono tante cose che noi, che non ci vengono dette, diciamo almeno nei media generali, perché se mettiamo su bilancia tutto, vediamo che quando si chiede all'Africa di pagare il debito, ma quanto credito hanno avuto i nostri confronti? Vediamo, i confronti sono molto di più quelli che dobbiamo a loro.
Finché questo non si capirà e non ci si renderà conto minimamente di questo, penso che...
Ma il problema è che capirlo, cioè lo sanno tutti, ma non, cioè non viene divulgato, non viene, perché politicamente questo non è compreso, perché sono cose che gli specialisti sanno.
Il caso del vent'anni,
sì,
però il caso sembra il caso stesso.
Però sono cose che, cioè, purtroppo è così. C'è un continuo, Loretta Napoleoni, che è una famosa economista italiana di Inghilterra, e giustamente quando spiega che il boom dei 250 anni di boom dell'Europa, cioè della rivoluzione industriale in cui l'Europa sposta un po' il centro, che è sempre stato l'Asia il centro del mondo, è dovuto proprio all'industria che fiorisce sullo sfruttamento delle risorse coloniali. Questo è stato... E lo dice un economista come lei, che ha tutti i numeri per farlo.
E poi purtroppo la biblioteca ci manda
via. Grazie a tutti.